Ieri a quest'ora parlavamo con Gino Cervi di Milano, grazie al libro Il verso di Milano, appunto. Oggi torniamo alla capitale lombarda grazie a un saggio che si intitola Officina Meneghina, studi sulla letteratura milanese. È un libro che ci porta in una Milano viva, stratificata, fatta di luoghi, testi letterari, lingue, storie intrecciate tra 8 e 900. Un libro in cui i classici e i testi minori, dialetto e lingua, centro e periferia convivono creando un laboratorio di voci che raccontano una città senza filtri. Si passa da Manzoni a Delio Tessa, a Gadda, ai poeti vernacolari, dal dramma teatrale alle narrazioni popolari, ogni pagina con la ricchezza e le contraddizioni di questa grande officina meneghina. Saluto il nostro ospite che è l'autore di questo libro, è Fabio Pagliccia. Buongiorno e benvenuto ad Alfa.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Allora, Pagliccia è dottore di ricerca in lingua e letteratura delle regioni d'Italia, si occupa di letteratura moderna e contemporanea, di autori in dialetto ed emergenti e tra l'altro collabora anche con Cenobio, la rivista, e con le pagine culturali del CDT. Allora, lei costruisce, abbiamo diviso in parti questa intervista perché in parti è diviso anche questo libro, lei costruisce una specie di passeggiata letteraria nella capitale lombarda, fatta di luoghi visibili e invisibili. In che modo? Allora, la Milano della memoria, quella che non c'è più, quella invisibile per dirla alla Giovanni Raboni, riesce a dirci qualcosa di più rispetto alla Milano che conosciamo o che crediamo di conoscere?
Diciamo che a partire dall'Unità d'Italia e poi in età fascista, Milano è stata sempre, lo è ancora adesso, un immenso cantiere, con la ruspa sempre in azione. Per inseguire un'idea di progresso, anche forse nata, Milano ha sempre mutato pelle e facendo così ha finito poi col fagocitare tutto di sé, monumenti, cascine, antichi palazzi, interi isolati, sono stati letteralmente sventrati. E questo è sicuramente da un lato un male perché ha comportato comunque perdite anche dal valore inestimabile. Fortunatamente a documentarci di questa Milano, diceva giustamente lei, di questa Milano invisibile che non c'è più, che è scomparsa, sono le testimonianze letterarie, sono quelle che io ho interrogato per tentare di ricostruire una topografia cittadina, quei luoghi simbolo, quelle aree simbolo che oggi non ci sono più, come penso per esempio all'iconico coperto dei Figini, al variopinto Verziere, ai vivaci Navigli. Ancora oggi ci sono, sì, ma sono solo due, una volta a Milano pullulava di Navigli, era simile a Venezia o ad Amsterdam.
Il quartiere così. Isola si chiamava Isola perché era circondato dall'acqua, effettivamente, cosa che non tutti sanno oggi.
Certo, sì. La toponomastica è molto eloquente, indicativa di questo. E poi ancora il Tivoli, un parco di divertimenti anche un po' equivoco, il Bottonuto, Piazza Vetra, insomma tutti i luoghi della memoria letteraria, non sono più luoghi fisici, sono luoghi della memoria letteraria, ma che è importante conoscere e preservare anche se fisicamente non esistono più, insomma.
E poi sappiamo dal Settecento la Milano aristocratica di Stendhal passa poi a quella plebea di testori, fratture sociali e morali anche in questi cambiamenti di questa città che continua a mangiarsi da sola e si trasforma in continuazione. Sono fratture ancora vive nell'immaginario milanese di oggi?
Diciamo che in Milano, come del resto penso in qualsiasi altra metropoli moderna, convivono sempre due volti opposti, antitetici, che però sono anche complementari. Da un lato quello bello, seducente, romantico, anche se un po' oleografico, di Stendhal che era innamoratissimo di Milano. Lui nei suoi diari di viaggio registra l'incanto dei luoghi, degli edifici gentilizi, il fascino della scala, il fascino del Duomo. Dall'altra parte, su tutt'altro versante, ritroviamo il volto della periferia di Giovanni Testori, che è un volto desublimato perché la periferia moderna, che poi è la metafora del moderno male di vivere, è una realtà sia fisica che dell'anima afflitta e martoriata da problemi, da conflittualità, da contraddizioni irrisolte. Giovanni Testori nei Segreti di Milano, questo ciclo narrativo importante, ricostruisce attraverso le vicende dei suoi ragazzi di vita la periferia appunto popolare, sottoproletaria di Milano. Oggi, a distanza di vari decenni da Testori, potremmo dire che l'immaginario letterario si concentra anche qui sul volto poco di propaganda di Milano, una Milano poco attrattiva forse. Penso per esempio ad Andrea De Carlo, che nel romanzo Due di Due ci squaderna il volto di una metropoli informe, stritolata dalla nebbia, dall'inquinamento, o penso addirittura ai reportage di Matteo Speroni, che ci conduce proprio nei meandri di abissi sotterranei, di esistenze bruciate. Penso per esempio ai Diavoli di Viale Padova, assurge un po' a paradigma di una realtà difficile, che è la realtà dei nostri tempi, che è una realtà babelica, multietnica, dove c'è il problema dell'integrazione, insomma, e quindi questo dà anche spunto a tante riflessioni anche di carattere sociologico.
E poi c'è il Novecento del futurismo, della Milano innamorata dei motori, della velocità, delle macchine, delle fabbriche. E cosa rimane di quel periodo di fermento intellettuale?
I futuristi sono stati proprio i profeti di una modernità aggressiva, di una modernità fatta di ciminiere, di luci artificiali, di treni in corsa. Sono stati i precursori della modernità. Loro vedono in Milano la materializzazione proprio della città ultramoderna per antonomasia. Penso per esempio alla tela La città che sale, no? di Umberto Boccioni, oppure alla serie di scritti La grande Milano di Marinetti, dove il caposcuola del futurismo inneggia mai nessuno prima di allora aveva tentato tanto alla poesia delle dure acciaierie Breda, no? il polo siderurgico di Sesto San Giovanni, ai siluri, alle trebbiatrici, insomma alle macchine. Certo, oggi di quel periodo così convulso, frenetico, dominato anche da ingenui ottimismi, se vogliamo, oggi rimane forse poco, perché oggi viviamo in una società che è un po' la società apocalittica, post-industriale, post-moderna, post-consumistica. Oggi quando dobbiamo qualificare il nostro presente usiamo sempre questo prefisso post, che vuole dire tutto e poi alla fine non vuole dire nulla. Però penso che di quel grande periodo di fermento, di vitalità e di creatività oggi resti insomma poco, purtroppo poco.
Resta la testimonianza storica, se non altro. La seconda parte, potremmo dire dedicata a patria, dialetto e letteratura popolare, vede da un lato l'analisi della produzione patriottica dialettale, quindi tutto quel fermento tra 800 e 900 con un'idea di patria che emerge da questi testi, e poi anche il recupero di molti autori minori che lei fa, sia quando si tratta proprio di poeti popolari dimenticati. Allora, in che modo anche gli autori minori entrano nello spirito del tempo nel quale hanno vissuto? Cosa raccontano e come raccontano e che Milano raccontano?
Sì, dunque, l'argomento della patria è un argomento sicuramente oggi è un po' desueto, anacronistico, sicuramente. Però per tutto l'Ottocento, direi fino alla metà del Novecento, non è stato così, almeno per l'Italia, e ha goduto anzi di una enorme, straordinaria fortuna. Ecco, io ho preso questo tema e l'ho analizzato nel suo arco evolutivo, dal linciaggio del ministro Prina, che è un episodio emblematico, anche traumatico della storia di Milano, però con molte conseguenze e ripercussioni a livello politico, fino alle Cinque Giornate, e poi la Grande Guerra, il fascismo. Cioè, l'ideale della patria, nelle varie epoche, nelle varie declinazioni che ha avuto, è stato sempre fonte di uno slancio affabulatorio. Penso, per fermarmi agli esiti più alti, poeticamente più validi, alla poesia delle Cinque Giornate di Giovanni Raiberti, oppure a Caporetto 1917 di Delio Tessa, che poi è una poesia molto disincantata, nichilistica. Però mi permetta di dire anche un'altra cosa, cioè che l'argomento patriottico chiama anche in causa il Canton Ticino, che io più volte ho nominato. Mm-hmm. Perché? Perché la Svizzera italiana in genere, perché in svariate occasioni nel corso dell'Ottocento il Canton Ticino ha fornito rifugio, ospitalità ai grandi esuli italiani, da Mazzini, Cattaneo, ne ha fiancheggiato l'azione rivoluzionaria, penso per esempio alla stamperia di Capolago, e questo è anche il segno di una prossimità, direi storica, culturale, linguistica, anche nel senso dialettale, no? Tra la Lombardia e la Svizzera italiana. E questi autori che io analizzo, che cito nel mio libro, che sono appunto, molti sono addirittura sconosciuti o semi sconosciuti, che potranno sembrare voci un po' lontane dal nostro tempo, penso per esempio ai Busini, ai Cantastorie, ai poeti di piazza, satirici, eccetera, eccetera, però le opere di questi autori sicuramente, anche se non sempre sono eccelse, però sono ecco, lo specchio fedele del loro tempo e conservano, direi forse ancora di più dei grandi classici, un pregio e un valore documentario.
Abbiamo ancora un minuto scarso, Pagliccia, quindi andiamo subito nella terza parte di questo lavoro, ovvero quella intorno al dialetto milanese. C'è una polemica tra difensori e detrattori del dialetto che attraversa secoli di storia letteraria milanese. Cosa rimane oggi? Che fila ha tirato in questo suo lavoro?
Beh, il dialetto oggi, quando si parla di dialetto, si parla di morte dei dialetti. In realtà in passato non è stato così, il dialetto è stato la lingua della comunicazione, uno strumento identitario. Nel caso del dialetto milanese è stato anche uno strumento letterario e poetico molto raffinato. Sta di fatto che per secoli il dialetto, non solo quello milanese, è stato oggetto di una campagna denigratoria che lo ha bollato come un idioma rozzo, inferiore, indegno, e tutto questo ha comportato la marginalizzazione di autori la cui unica colpa sarebbe stata quella di scrivere in una lingua non fiorentina e dunque giudicata impura. Questo pregiudizio molto radicato poi ha originato nel corso del tempo accese dispute. Ancora oggi ogni tanto rimbalzano sui giornali queste polemiche, a volte anche sterili. Certo oggi, a differenza che nel passato, nella nostra società, che è la società alfabetizzata, la società di massa, i dialetti sono scomparsi del tutto, però è una perdita chiaramente silenziosa, perché di cui quasi noi eppure ci accorgiamo, le giovani generazioni, però come diceva il grande linguista Giacomo Devoto, è una perdita che ha comportato però un impoverimento culturale.
Io ringrazio Fabio Pagliccia, lo ricordiamo, il libro si intitola Il verso di Milano. Questo era quello di ieri. Il libro si intitola Officina Meneghina, studi sulla letteratura milanese. Sentivamo alcuni degli argomenti, ce ne sono molti altri, ce ne sarebbero altri da approfondire, purtroppo non c'è il tempo. Comunque Pagliccia, davvero grazie, ottimo lavoro e ci risentiamo presto, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie dell'invito, di nuovo una buona giornata a tutti.